Ciao a tutti e benvenuti al 7° podcast di Cinemasada. Io sono Ugo Sandulli e sono qui con Jacopo Adami, il direttore artistico della rassegna dedicata al cinema. Oggi parleremo del Sacrificio del Cervo Sacro di Yorgos Lanthimos, un film uscito nel 2017. Come mai Jacopo ha scelto proprio questo film, visto che dopo ne sono usciti diversi anche, diciamo, che hanno avuto un ottimo riscontro?
Sì, intanto ho scelto questo film perché fa parte di una rassegna di Cinemasada dedicata ai film ispirati più o meno liberamente alla mitologia greca. In particolare poi Il Sacrificio del Cervo Sacro, personalmente lo trovo il film più bello di Yorgos Lanthimos, il più interessante da un punto di vista tematico e anche strutturale. Si collega a questa rassegna dedicata alla mitologia greca questo film perché in qualche maniera è la riproposizione in chiave moderna del mito di Ifigenia, di cui adesso vi racconto qualcosa. Dopo un sacrilegio commesso da Agamennone nei confronti di Artemide, dea della caccia, a causa del quale viene impedito alle navi degli Achei di lasciare le coste dell'Aulide per muovere contro Troia, per placare l'ira della divinità e permettere alla flotta di partire, il re si trova costretto a sacrificarle la figlia Ifigenia, motivo per cui la moglie Clitennestra lo ucciderà al suo ritorno dalla guerra, venendo poi uccisa a sua volta dal figlio Oreste, il che condannerà quest'ultimo a essere perseguitato dalle Rinni. L'infrazione di un tabù è dunque alla base di tutta questa catena di violenze. Agamennone si macchia di una colpa primigenia, proprio come il protagonista dell'opera di Lanthimos è colpevole della morte di un uomo. E per riparare a tale colpa, secondo la logica speculare del contrappasso, verrà chiamato a immolare un proprio caro.
La specularità del mito di cui hai appena parlato viene fuori nel film di Lanthimos attraverso, diciamo, la sua estetica e il modo di comporre le scene. Che cosa ci puoi dire in più di questo contrappasso all'interno dello stile registico?
È evidente, diciamo, nella costruzione proprio delle scene, delle immagini, questa specularità, che quindi si rifà in maniera tematica proprio alla logica speculare del contrappasso. È qui evidente la lezione di Kubrick, con particolare riferimento a Shining, film appunto in cui viene rispettata questa specularità, e anche per l'utilizzo della cinepresa, come se fosse un occhio esterno intento a seguire le azioni dei personaggi che si muovono sulla scena. L'occhio di una divinità è questo che sottende, diciamo, l'utilizzo della cinepresa in tale maniera nel film di Lanthimos.
Oltre a Shining di Kubrick, quali sono gli altri riferimenti di Lanthimos all'interno di questo film?
Allora, personalmente ho notato che la situazione ricalca molto quella di Teorema di Pasolini. Anche in questo caso si ha l'irruzione di un quinto elemento alieno all'interno di una famiglia alto borghese composta da quattro persone, marito, moglie e due figli, un maschio e una femmina. E l'irruzione di questo quinto elemento alieno sconvolge appunto gli equilibri di questa famiglia, e presto si rivela inoltre la natura divina di questo quinto elemento. Ci sono però delle differenze, nel senso che la crisi innescata all'interno della famiglia dall'irruzione di questo quinto elemento nel film di Pasolini porta a un evento apocalittico, alla fine di un mondo. Non è una crisi che si risolve in qualche maniera, mentre invece nel film di Lanthimos la crisi porta poi a un sacrificio, al sacrificio del figlio più piccolo, diciamo, del protagonista, che in qualche maniera serve a rifondare la comunità. Quindi si ha una visione circolare del tempo, tipica del mondo greco pagano, per cui comunque a fronte di una crisi la comunità viene rifondata attraverso però appunto un sacrificio cruento di sangue.
Nell'analisi che hai fatto di questo film, a un certo punto citi Walter Burkett e citi il saggio Homo Necans, cioè Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica. a un certo punto citi proprio una, diciamo, una frase specifica che dice: non è nella pia condotta di vita o nella preghiera o nel canto e nella danza che il Dio viene vissuto con la massima intensità, bensì nel colpo d'ascia mortale, nel sangue che scorre, nelle cosce che arrostiscono. Qual è il valore simbolico del sacrificio?
Certo, allora, come dicevamo all'inizio, il protagonista di questo film, che è un cardiochirurgo, si è macchiato di una colpa primigenia e di conseguenza ha infranto un tabù, nel senso che comunque presto si viene a sapere che gli è morto un paziente sotto i ferri, e il motivo per cui è morto questo paziente è che ai tempi il protagonista di questo film aveva problemi di alcolismo e aveva bevuto prima di praticare un'operazione a cuore aperto. Da questo punto di vista è interessante vedere come il protagonista incarni a suo modo una divinità relativa, sia nel mondo del lavoro, dove comunque ha un potere di vita e di morte, sia in seno alla famiglia, dove rappresenta un po' il centro totemico, diciamo, di questa piccola comunità che è appunto la famiglia. Mano a mano che però la natura divina di questo quinto elemento alieno alla famiglia, a cui accennavo prima, si manifesta, la sua divinità relativa entra in crisi. Questo quinto elemento altri non è che il figlio dell'uomo che è morto sotto i ferri a causa dei problemi di alcolismo del protagonista, e quindi appunto in questo senso si ha la logica speculare del contrappasso: hai ucciso mio padre, di conseguenza un membro della tua famiglia dovrà morire per ristabilire l'equilibrio e dovrai essere tu a sacrificarlo. In questo senso c'entrano le tesi di Walter Burkett, perché nei riti sacrificali della Grecia antica analizzati da questo antropologo si ha comunque all'inizio l'infrazione di un tabù, l'irruzione del dionisiaco nella sfera dell'Apollineo, del caos nella sfera dell'ordine, e proprio per ristabilire un equilibrio viene ucciso un animale che altri non è che il sostituto però di un essere umano. Bisogna ricordare infatti che secondo Walter Burkett i riti sacrificali della Grecia antica rimandano un passato primordiale, quel momento nel paleolitico inferiore in cui l'essere umano si trasforma da preda a predatore, di fatto scopre la caccia, la possibilità di una morte agita e non solo subita. Quindi fondamentalmente la scoperta della caccia fin da subito ha portato con sé il rischio, diciamo, di un cortocircuito cannibalico. Di conseguenza, proprio per sventare, diciamo, la possibilità di questa crisi totale che potrebbe portare all'autodistruzione, si è trovato attraverso la logica rituale un sostituto dell'essere umano, rappresentato proprio dall'animale, che in qualche maniera funge da capro espiatorio. Ucciso l'animale, viene ristabilito l'equilibrio all'interno della comunità, quindi si ha questo ciclo di dissoluzione e rifondazione della comunità, in cui risulta evidente quella logica circolare del tempo a cui accennavo prima, tipica del mondo greco pagano.
È finita anche questa nostra settima chiacchiera. Colgo l'occasione per ringraziare Jacopo.
Grazie a te, Ugo.
E ringraziare tutti voi per l'ascolto. Speriamo vi sia piaciuto e ci vediamo il prossimo mese con l'ottavo podcast di Cinema Sada.